Ok, allora apriamo in Tito. Quindi la settimana scorsa abbiamo visto dal versetto 2 al versetto 10 dove Paolo istruisce Tito riguardo certe categorie nella comunità locale, no? Quindi abbiamo già parlato e quindi non dirò. Però, velocemente, prima ci sono gli uomini anziani, le donne anziane, giovani donne, poi giovani uomini. Poi alla fine Tito, che Paolo esorta di essere lui un esempio per gli altri uomini della Chiesa. E l'ultima categoria sono gli operai. Che penso che la maggior parte di noi questa sera lavoriamo per qualcun altro, quindi molto pratico. Leggiamo di nuovo versetto 9-10. I servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacergli in ogni cosa e di non contraddirli, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Allora, prima di cominciare in versetto 11, volevo solo commentare un po'. Questa parola onorino è molto particolare perché letteralmente si rivestono, cioè mettono addosso la dottrina di Dio. E mi piace molto perché Paolo, quando pensiamo di dottrina, no, cosa pensiamo? Cosa pensate che se io dico dottrina? Libri, no? Pagine, cose scritte. Ma qui Paolo parla di una cosa che, di cui noi ci rivestiamo, la dottrina di Dio. E nel contesto di quello che ha parlato, no? Un operaio in fabbrica, no? Di essere sottomesso, di lavorare bene per il proprietario della ditta dove lavori, in modo che tu adorni la dottrina della cristianità, che col proprietario può dire, questa persona veramente è diversa. Questa persona quando io vado fuori di fabbrica non sta lì a fumare sigarette indietro l'angolo, a perdere tempo, ma adorna quello che predica. Cioè vive veramente il cristianesimo. E poi in versetto 11, infatti la grazia salvifica di Dio, apparsa a tutti gli uomini, e ci insegna a rinunziare all'impietà e al mondane concupiscenze, perché vi siamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore, nostro Gesù Cristo. Quindi, anche se qui nella Nuova Diodati vengono staccati queste due sezioni di scrittura, voi sapete che nella Bibbia originale non ci sono né versetti né capitoli. E quindi il discorso che Paolo fa riguardo alla grazia di Dio è collegato con quello che lui ha già detto in precedenza, no? La vita che noi viviamo davanti agli altri. C'è molta confusione riguardo alla grazia di Dio. E qui in versetto 11, 12 e 13, Paolo parla della grazia di Dio nel passato, nella nostra vita, nel presente e anche nel futuro. Ed è importante che noi comprendiamo cos'è la grazia di Dio. Allora, vi faccio una domanda. Pensa un momento nella tua mente, quando io dico la grazia di Dio, di cosa pensi? Potete dirlo, cosa pensate? La grazia di Dio. Quello che Dio ti ha donato? Poi? Il favore di Dio? Che non abbiamo meritato. Esatto. Tutte risposte esatte e perfette. Però non è tutto lì, perché tante volte pensiamo alla grazia come Dio ci ha perdonato, non abbiamo meritato questo perdono, non abbiamo meritato la salvezza, è un dono gratuito che Dio ci dà. E questo è quello che Paolo descrive in versetto 11, la grazia salvifica di Dio. Questa sera siamo tutti nati di nuovo, giusto? Quindi portate un po' di peccatore in chiesa, fratelli. Ma questa sera siamo tutti nati di nuovo, quindi tutti abbiamo sperimentato la grazia salvifica di Dio. Amen. E questa è la grazia di Dio che abbiamo conosciuto, il perdono dei nostri peccati, di essere purificati di tutti i sbagli misfatti che abbiamo fatto nella vita, di averli cancellati da Dio. Una nuova vita. Voi conoscete un po' la mia testimonianza, non sono stato un bravo bambino tutta la mia vita. E nello stato di Washington, da dove vengo io, c'è una legge che un minore che ha commesso delle crimine, quando fa 18 anni, la sua fedina penale viene buttata via, viene cancellato. Ed è questo, in un certo senso, è una bella figura della grazia salvifica di Dio. No, tutto quello che abbiamo fatto prima, cioè Dio dice, Craig, ti do un nuovo inizio, una nuova vita. Tu non lo meriti. E quando io avevo 18 anni, nello stato di Washington, io avevo una fedina penale. E non meritavo che quello venivo cancellato, perché tutte le accuse contro di me erano vere. Anzi, era molto breve. Se era la fedina di Dio, mamma mia. No, perché lui sapeva tutto quello che ho combinato. E qui Paolo dice che la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Come è apparso a tutti gli uomini? Come? Brian? Esatto. Sulla croce. In Gesù è apparso a tutti gli uomini. Nella persona di Gesù Cristo. Perché Lui è il dono, il caris che Dio ha mandato per tutti gli uomini. Però non è finito lì, e purtroppo molti credenti hanno capito solo la grazia salvifica di Dio. Hanno realizzato il perdono dei peccati, hanno realizzato la nuova nascita e una nuova vita. E tutti gli aspetti che voi avete detto, no, che è una cosa che non meritiamo, il dono di Dio, il perdono dei peccati, giustissimi. Però non è finito lì, perché la grazia di Dio è attuale nella nostra vita presente come credenti. Noi senza la grazia di Dio, noi non possiamo camminare una vita santificata e consacrata a Dio. È impossibile. E molti credenti, purtroppo, hanno realizzato la salvifica grazia di Dio, ma come i Galati, no, poi cercano di camminare nella carne. Ma qui in versetto 12 Paolo dice che la grazia di Dio ci insegna. Cosa ci insegna? Che la grazia di Dio è una licenza per fare tutto quello che vuoi. Perché molti pensano, quando parlano della grazia nella chiesa, ah sì, grazia è facile, voi nella Calvary Chapel credete uno può fare tutto quello che vuole, poi tanto è salvato. No. Prima cosa, noi non abbiamo mai insegnato o detto queste cose, ma veniamo tante volte accusati da questo. No, non affatto, la grazia di Dio non ci insegna che noi possiamo vivere in qualunque modo senza conseguenze. No, la grazia di Dio ci insegna a rinunciare all'impietà. E purtroppo molti hanno un concetto sbagliato, sbagliatissimo riguardo alla grazia di Dio. Girate un secondo, tenete un dito qui in Tito, nel libro di Giuda, prima di Apocalisse, quindi penultimo libro nella Bibbia, che ha solo un capitolo, quindi versetto 4, E abbiamo già studiato il libro di Giuda e abbiamo visto che Giuda è un libro profetico riguardo la Chiesa negli ultimi tempi. Qui in versetto 4, si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Quindi, quando Giuda ha scritto questo libro c'erano uomini così, e come io credo che è anche un libro profetico riguardo la Chiesa degli ultimi tempi, è specialmente attuale per i nostri tempi. E Giuda dice che ci sono questi falsi profeti, falsi dottori, che mutano la grazia di Dio in dissolutezza. Quindi, siamo tutti salvati per grazia, vive come vuoi, non offendiamo nessuno, no? E abbiamo dei esempi nelle chiese che accettano matrimoni gay, convivenze, no? Intanto non importa come vivi, tanto la grazia di Dio è amore. Questi mutano la grazia di Dio in dissolutezza, come una licenza per vivere continuamente nel peccato. Ma chiaramente Giovanni nella sua prima lettera dice: chi vive continuamente nel peccato non è nato da Dio. Ma ci sono quelli che frequentano chiese, dicono sono credente, eccetera, eccetera, però vivono continuamente nel peccato e sono solo ingannato. Ma qui, tornando in Tito, Paolo dice: la grazia di Dio ci insegna a rinunciare all'impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Quindi la bella notizia è che dopo che sperimentiamo la grazia salvifica di Dio, quindi tutti i peccati passati perdonati, una fedina, pulita, un nuovo inizio, una nuova vita. È la grazia di Dio nella nostra vita cristiana che ci dà la capacità di vivere sobriamente, giustamente e piamente. E purtroppo molti credenti hanno sperimentato la grazia salvifica di Dio, la nuova nascita, ma poi nella loro vita cristiana cercano di vivere secondo la legge, non secondo la grazia di Dio. Perché, come avete già detto, la grazia è un dono immeritata, ma non è solo un dono per la salvezza iniziale. È un dono di cui abbiamo bisogno continuamente di sperimentare. Io avevo bisogno della grazia di oggi di evitare le tentazioni. Anche voi? Amen. Questa è la grazia, la potenza, il caris di Dio che entra nella nostra vita per fede in ogni momento del nostro cristianesimo. Ma purtroppo molti credenti, no, pensano: allora devo fare questo, devo fare... rientrano in una mentalità legalistica. Devo fare tutte queste cose per essere santificato, devo vestirmi in un certo modo, devo fare questo o quell'altro, ma non è per questo. Girate un secondo in Galati, capitolo 3, perché i credenti in Galazia avevano proprio questo problema, avevano capito la grazia salvifica di Dio, ma non avevano sperimentato la grazia santificatrice, si può dire in italiano? No. Si può dire santificatrice. Va bene. Qui in Galati capitolo 3, versetto 2, leggiamo versetto 1. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire la verità, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Quindi Paolo gli fa una domanda. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Voi come avete ricevuto lo Spirito Santo? Avete sudato? Non avete ubbidito perfettamente i 10 comandamenti? Come avete ricevuto lo Spirito Santo? Per la grazia di Dio. È stato un dono, tu non avevi niente da offrire a Dio. Per fede hai creduto come i Galati. E Paolo dice, siete così insensati che avendo cominciato nello Spirito, ora dovreste finire nella carne? Perché voi conoscete già questo libro, no? C'erano questi credenti in Galazia, gentili, che non erano circoncisi, mangiavano il prosciutto, mangiavano gli spaghetti con i vongoli, erano entrati dei ebrei, insegnandoli, se volete essere veramente spirituale, se volete essere veramente dei credenti perfetti, allora voi uomini dovete fare un po' di chirurgia doloroso. No, niente più prosciutto, né crudo né cotto, niente cozze, niente vongole, niente aragosta. Quanti di voi mangiate aragosta? Brian, e quando mi inviti a casa tua? Chi si può permettere? Ma qui in Italia? No. E quindi erano entrate queste persone, li hanno riempito la testa così, perché avevano capito la grazia di Dio, poi questi li hanno inguaiati, li hanno rovinati, e sono diventati farisei, no? E lui fa questa domanda, avete cominciato per lo Spirito Santo, volete completare questa opera nella carne, nella vostra forza? No. Più avanti in Galati capitolo 5, versetto 1, siate dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. E non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. Allora, magari la circoncisione per noi non è una cosa attuale. Ma potremmo, in Italia abbiamo parlato già, no? Ci sono alcune chiese se non vai con la giacca e cravatta, no? È scandaloso. O tante altre cose, no? Purtroppo tanti credenti conoscono la grazia salvifica di Dio e poi tornano sotto la legge. E specialmente in una cultura cattolica. Perché magari abbiamo conosciuto il Signore, la sua grazia, no? Oh, grazie Signore, è tutto tu. E però abbiamo anche un bagaglio culturale che per tutta la nostra vita ci ha martellato opere, no? Deve fare, tu deve fare, non è solo la grazia di Dio. E io ho visto, perché ho ministrato in Messico, in El Salvador, in diversi paesi latini, sempre cattolici, e c'è molto questo problema che le chiese evangeliche in paesi cattolici, tanti sono molto legalistiche, no, magari non la circoncisione, ma altre cose. E quindi i credenti cercano, no, con le loro forze di arrivare. Se solo faccio questo, allora lì veramente. Io ho fatto questa, come si chiama quella cosa che i cricetti corrono dentro? La rotta panoramica. La rotta della fortuna, forse vuoi dire, no? No, come si... C'è un nome in italiano, non mi viene. La rotta... Non c'è un nome. Vabbè. Comunque... No, immaginate quelle cricette, no, che corrono dentro quella cosa. Penso che stanno andando da qualche parte, ma in realtà non vanno da nessuna parte. E io per tanti anni come credente, questa era la mia esperienza, no? Perché i pastori, sai, tu devi digiunare, tu devi fare questo, tu... e poi arriverai alla santità che ho io. E io ci provavo, io correvo, e solo diventavo stanco. E il mio cristianesimo ho perso tutta la gioia, perché fallivo. E magari come tutti intorno a me facevano questa bella facciata di santità, no, mi sentivo un fallito. E cercavo di perfezionarmi nella carne. Era cominciato nella grazia, comprendendo che io non avevo niente di offrire a Dio. E quindi Paolo sta dicendo ai Corinzi, e anche noi questa sera, avete cominciato nello Spirito, rimani nello Spirito. Comprendete che ogni giorno della vostra vita è unicamente per la grazia di Dio. Signore, aiutami oggi, dammi la tua grazia, versa su di me il tuo dono, perché avrò tentazione oggi e ho bisogno che tu infondi in me la tua forza per resistere. E in questo modo, quando camminiamo in santità, nessuno di noi può vantare e dire: io sono più spirituale di lui o di lei. Possiamo dire: Signore, solo tu. Tu hai fatto tutto, tutta la gloria, onore e potenza a te. E quindi abbiamo la grazia salvifica che un po' ci innesta nella famiglia di Dio, abbiamo la grazia santificatrice, ma che ci aiuta di camminare veramente questa vita cristiana. E poi in versetto 13, abbiamo la grazia futura, la grazia che ci renderà perfetti. No, perché qui in versetto 13 Paolo, in versetto 11 parla della grazia salvifica di Dio, versetto 12 la grazia che ci porta nella santificazione, in una vita sobrio, giusto e pio, quindi il nostro camminare ogni giorno come credenti. E poi versetto 13 la grazia futura, o la grazia che ci porterà alla perfezione, perché qui in versetto 13 Paolo parla del ritorno di Gesù, in quel giorno quando noi lo vedremo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Diverse volte in questo libro di Tito notate che Tito usa il titolo, cioè dà a Gesù il nome di Dio. Chi apparirà nelle nuvole? Dio Padre? Gesù Cristo apparirà, e quindi Paolo qui chiama il Signore Gesù Dio, perché Lui è Dio. E ci parla di quel momento in cui il Signore apparirà, quando l'Apostolo Giovanni dice: noi non sappiamo come saremo, ma sappiamo che quando lo vedremo saremo come Lui. E anche Paolo in 1 Corinzi 15 dice: nel battere di un occhio, no, saremo trasformati. E ci spoglieremo di questo corruttibile, questo vecchio corpo di quasi 50 anni, mezzo vecchio. E avremo nuovi corpi, avremo la perfezione, non saremo più tentati, non ci sarà più dolore, non ci sarà più tristezza, né malattia. E quindi la grazia che ci porterà a quel grande incontro che avremo col Signore, quando Lui ci chiamerà a se stesso nelle nuvole. il quale ci ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Insegni queste cose, esorta e riprende con ogni autorità, nessuno disprezzi. E quindi in versetto 14 Paolo parla dell'opera che c'è in 13, il futuro quando il Signore tornerà, ma il fatto che questa opera che il Signore ha fatto in noi, che Lui porterà a compimento, come è scritto in Filippesi, come è scritto in Timoteo, che Dio completerà quest'opera in noi. Che nel piano di Dio, e se tu pensi un po' sulla creazione dell'universo, no? Se guardiamo prima della creazione, cosa c'era? Cosa c'era prima della creazione? C'era Dio? Sì, c'era buio sulla vista, è scritto. Però dico, c'era il Signore, giusto? C'erano gli angeli e c'era Satana e gli angeli caduti. Poi Dio crea tutto l'universo, crea l'uomo, crea l'animale, tutta la natura. Poi tutta la storia umana, poi questa terra viene distrutta. E l'unica cosa che viene aggiunta a quello che c'era in originale, cos'è? No, io dico alla fine del mondo, fine di Apocalisse, quando Dio distrugge la vecchia terra, il vecchio cielo. Esatto, la sposa. Ci sarà questo popolo speciale che il Signore sta preparando per sé. Saremo noi. E quindi il scopo di tutto l'universo era per preparare una sposa per il Signore. Quando Dio ha guardato Adamo, disse: non è buono che l'uomo è solo, perché anche il Signore desidera una sposa, una compagna che dal suo libero arbitrio sceglie di essere con Lui. E quindi Paolo ci parla di questa opera che il Signore ci sta preparando. No, questo grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale. E quindi questo il Signore sta facendo adesso, preparando noi per quel giorno quando Lui apparirà in gloria. Amen.